Radio Parma, 102 104. Radio Parma. La radio siamo noi.
Scrivo canzoni stanotte, canzoni per curare le piante. Scrivo canzoni stanotte, canzoni per curare il mio male. Sono canzoni da orizzontale, strofe stanche da rincuorare. Sono canzoni da addormentare, la bestia riposta da sempre nel fondo del cuore. Suono canzoni stanotte, ballate dal fondo del mare. Suono canzoni di terra, di guerre sorde da attraversare. Suono canzoni stanotte, ballate di luna e di braccia. Suono canzoni che a volte ti fanno ancora innamorare. Scrivo canzoni da criminale, strofe luride da sviscerare. Sono canzoni per ipnotizzare la bestia da sempre riposta sul fondo del mare. Canzoni stanotte, nuovi inni da prodo lunare. Scrivo canzoni di cielo, un coro di stelle a sciamare. Suono canzoni da medievale, ballate aperte a risuonare. Nelle vallate, nell'altopiano, nelle volte di questo convento medio padano. Scrivo canzoni stanotte, canzoni per curare le piante. Scrivo canzoni stanotte, canzoni per curare il mio male.
Proprio finire fino all'ultimo eco di questa canzone per curare le piante, una delle più belle canzoni della produzione, vabbè, dire locale è sempre estremamente riduttivo, ma locale perché è locale, perché Alberto ci tiene, noi siamo locali, tu sei locale ed è importante anche sostenersi tra locali. Alberto Padovani, buongiorno.
Ciao Andrea, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Allora, io non so quale arte a te sia più congeniale o quella che riceve maggiori così spinte, passioni, movimenti, ma io ho iniziato con questa perché Alberto fa capo ai Men in Blue, che noi per una vita abbiamo chiamato Man in Blu, sì. Invece poi abbiamo capito che è Man in Blu. Quello che pensavo all'inizio, però ho detto ma magari non è così, magari è Man in Blu, e così è iniziata questa pronuncia, che invece è lontana perché man significa uomo.
Sì, ma la verità è che si può pronunciare sia all'inglese che all'italiana, alla locale direi.
E quindi cosa resta, preferite per voi?
Non c'è problema, non nel c'è senso problema. Che l'abbiamo diciamo valutato dall'inizio di essere,
che se uno la storpia in una maniera o nell'altra va bene ugualmente.
Esatto.
Allora, io mi sono ormai affezionato a Man in Blu e quindi quindi questo è il nome di questa formazione che utilizzo, con te gli altri musici, artisti, interpreti, eccetera, eccetera, tanti anni in questo caso insieme ai vostri pezzi, e tra l'altro ne compare solo uno in questa playlist, perché c'è una playlist e c'è un libro, e adesso state a spiegarci che cosa riguarda questa tua nuova edizione. È già in vendita in tutte le piattaforme online, quindi già è uscito. Sì. E allora, Alberto, veniamo un po' a questo libro per la Cris Editore, nelle persone di Alessandro Freschi, Lego, e Cristina Rossi, che salutiamo perché ci starà ascoltando, immagino. Copertina di Gigi Montali per quello che riguarda questo... È il Po, giusto quello?
Sì, sì, assolutamente.
Ecco, non è un fiume a caso, è proprio il Po. E in questo caso c'è questo libro che nasce e scorre, è il caso di dirlo, proprio lungo le rive di quello che viene chiamato il grande fiume, con questi micro racconti medio padani e già nati lungo il fiume, e già intriga, già così ti fa chiedere cos'è. È un po' un titolo a sorpresa, come siamo soliti a te a rivolgerci quando...
È una nuova follia, diciamo così, perché è nato dal fatto che per anni ho scritto alternativamente canzoni, appunto con Man in Blue, e poesie, e quindi cose molto brevi. Negli anni tutti dicono nel 2020, nel lockdown, no vabbè, però in quel periodo ho cominciato per gioco a scrivere qualcosa di un po' più lungo, ma non troppo lungo, quindi ho scritto dei micro racconti. Ho visto, anche incrociandomi con il parere degli amici, a cui tengo molto, ho visto che funzionavano, cioè i feedback erano positivi, e ho pensato di proseguire. Però il solo micro racconto mi sembrava qualcosa di un po' già visto, per cui ho avuto quest'idea, che forse è una delle più originali del libro, di incrociarli con... Ogni micro racconto ha una foto, un'immagine meglio che ancora che una foto, e una musica o canzone di riferimento. Quindi c'è una triangolazione tra queste arti, quella del racconto, quella della fotografia e quella della musica, che vorrebbe dare a chi legge, a chi guarda questo libro, qualcosa di più, qualcosa di nuovo.
Quindi diciamo che c'è una canzone adatta per ogni racconto, e c'entra, o è semplicemente così un'idea che ti è venuta? Cioè, ha qualcosa a che vedere la canzone davvero col racconto, o è solo un tuo consiglio musicale con il quale seguire un pezzo, un racconto appunto?
A me piace pensare entrambe le cose, cioè è sia un mio consiglio musicale, e quindi non un'imposizione, ci mancherebbe, e sia un pretesto a volte il titolo del micro racconto ripercorre il titolo della canzone, o viceversa, insomma, quindi c'è un gioco, mi piace parlare di gioco, per cui se fosse un quadro sarebbe quello di Matisse, ecco, delle persone che danzano intorno.
Certo, allora, questi racconti sono ambientati nella nostra regione padana, nel nostro tessuto, nel nostro territorio, ecco, come... Cos'è che ha influito? Quanto ha influito la scrittura del territorio con quello che c'è nel libro e viceversa? Quanto ha influito il paesaggio?
Questa è una domandona che... Quanti minuti ho?
No, quelli che vuoi.
È troppo buono. No, diciamo che io sono della scuola, tra virgolette, americana dei narratori, quella che cita i nomi delle cose, delle città. Cioè, se una cosa avviene... In un avenue di Los Angeles, lo scrittore dice sono nell'avenue tal dei tali, oppure in un altro luogo, e quindi io, non essendo di Los Angeles, magari dico sono sull'argine, magari proprio non di Sacca, di Colorno, ma ad esempio c'è un racconto che è un viaggio verso la corte antica di come si chiama, di Polesine, dove, e difatti il racconto è una specie di elogio del culatello,
l'antica
ovviamente.
Corte pallavicina, esatto, di Spigaroli proprio, esatto. Perfetto, e ti conosciamo però, bene.
Però ci si arriva tramite una ragazza milanese di cui si è innamorato il protagonista del microracconto e che insieme avrebbero dovuto andare a Torre Chiara quel giorno, solo che hanno deciso di buttarsi verso la bassa in primavera, quindi c'è tutta una mistica della bassa in primavera e si arriva, l'approdo è proprio l'antica corte pallavicina e l'assaggio del culatello dei culatelli, perché lì c'è proprio lo scrigno, poi non me ne vogliano gli altri, i produttori, cioè, ci mancherebbe adesso.
Certo. Certo.
Però insomma è questo viaggio, quindi alcuni microracconti sono proprio anche a tema gastronomico, o meglio culinario. C'è un microracconto che ho scritto il giorno dopo la morte di Marchesi, ed è un suo adepto che cucina un risotto, e quindi è una specie di tributo al grandissimo chef. Poi dopo invece c'è tutt'altro. Il primo capitolo è proprio intitolato Micro racconti medio padani. Poi ci sono altri due capitoli, perché io non mi voglio fermare a un territorio. Non credo che l'identificazione eccessiva con un territorio sia qualcosa di indispensabile. Quindi sono andato oltre, ho scritto altri tipi di micro racconti.
Allora, nel libro quindi ci sono questi personaggi e storie brevi, in alcuni casi anche molto brevi, lunghe una pagina per capirci. Ecco, qual è stata la principale sfida proprio nel creare queste narrazioni significative in uno spazio così breve?
Ne parlavo con un'amica ieri. Ormai siamo abituati a leggere di tutto e più di tutto, quindi siamo persone ormai sature dal punto di vista culturale, dal punto di vista degli stimoli, per cui molto spesso la sfida di un microracconto è quella di scrivere il meno possibile, quindi magari di lasciarlo a volte sospeso con un finale che non ti aspetti, che però evoca qualcosa, cioè il protagonista è il lettore che, nella migliore delle ipotesi, anche con il supporto in questo senso dell'immagine che vede, della musica, continua da solo, con la fantasia, sviluppa da solo i suoi concetti. Io credo molto che in questo periodo ci sia, in tutte le arti, da lavorare molto sul vuoto, sul lasciare spazio, perché siamo in un ambiente culturale ma anche fisico ipersaturo, troppa gente in giro, troppe cose. E quindi per star bene anche con se stessi e con gli altri bisogna recuperare anche una dimensione micro che poi si inserisca nella più ampia dimensione macro in cui viviamo, ecco.
Allora Alberto, io direi di condire le tue letture con alcune canzoni che compaiono nelle colonne sonore. Non ti sceglierò la canzone specifica rispetto a una. Io ho scelto un paio di canzoni che dovremmo riuscire ad ascoltare, a te invece la scelta, poi saranno gli ascoltatori ad abbinarle a casa. Io ho scelto un paio di canzoni di due artisti che amo e tu scegli. Comincia con un racconto e raccontaci qualcosa. Poi facciamo una breve pausa proprio con il pezzo e ci ritroviamo subito dopo per un'altra nostra chiacchierata. Che cosa hai scelto, Alberto?
Dunque, al volo ti sceglierei Dream Hotel, che è un po', insomma, non è il massimo dell'allegria, però è lirico. E quindi, insomma, vado?
Alberto Padovani, Dream Hotel, ascoltiamolo.
C'era la luna a picco sul mare, quella sera al Dream Hotel. Marianna e Guido decisero di passare le vacanze in quel luogo splendido, alle Maldive. Avevano solo una settimana di ferie, tolto il volo e l'arrivo, pochi giorni da godersi fino in fondo, senza nessun limite, così avevano deciso. Un luogo esclusivo, vietato alle famiglie con bambini. Loro amavano i bambini, avevano pensato a lungo come averli. Lentamente però il desiderio si era affievolito, il tempo passato. Anche il fermo proposito di adottarli, con ricerche, incontri, telefonate poi non risolte, divenne più debole, svanì. Il bagno al tramonto fu bellissimo, un sogno molto più profondo di quanto sia possibile dire con queste parole. Si abbracciarono con la dolcezza e l'abbandono di due amanti ai tropici, per sempre. Da sempre, come sempre, almeno in quei giorni. La cena servita a lume di candela, squisita, con pesce non pervenuto ad Occidente. Il vino, le confidenze, gli occhi brillanti, un selfie da sogno su Instagram. Quanti like avrebbe avuto nei giorni successivi? Più di 3.000. La pastiglia era pronta per loro, sui due comodini. Favoriva un sonno veloce, impediva il risveglio. L'avrebbero presa insieme, versandosi poi un bicchiere d'acqua, piano, tenendosi per mano. C'era la luna a picco sul mare quella notte al Dream Hotel.
I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine. See clearly, isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Where's my love? Listen to me, why is everything so hazy? Isn't that she? Or am I just going crazy, dear? Lilac wine. Feel I'm ready for all my love. Feel I'm ready for
Festeggia i 60 anni di Conad Centro Nord. Dall'11 ottobre all'8 novembre c'entra la fortuna con il grande concorso Spesa Vincente.
Acquistando i prodotti sponsor con Carta Insieme puoi vincere subito in cassa uno dei 60.000 premi, tra cui carte prepagate fino a 100 euro e partecipare all'estrazione finale di 6 spese per un anno.
Buona Spesa Vincente! Valore indicativo montepremi 980.397 euro. Punti vendita aderenti e regolamento completo su spesavincente-conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
In cosa credi? Nella routine? In un leader? Nelle promesse? E se invece scegliessi di seguire la tua strada? Nuovo Peugeot 2008. Scegli la tua strada in versione benzina, diesel o 100% elettrico. L'allora è carattere. Scopri di più su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31 e a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Radio Parma. Allora, siamo insieme ad Alberto Padovani e al suo libro Nati lungo il fiume, micro racconti mediopadani, piccole narrazioni con immagini d'autore e colonna sonora. Le immagini d'autore, diciamo due cose, Alberto.
Sì, ovviamente ringrazio di cuore davvero sia Gigi Montali che tutti i soci del circolo fotografico Colors Light di Colorno, che hanno contribuito in modo decisivo e creativo elaborando, rielaborando una o più immagini. Ecco, è stato un lavoro che mi ha arricchito molto, anche perché sono entrato in contatto con gli amici fotografi e ho capito che lo facevano volentieri, per cui quando una cosa si costruisce insieme volentieri sicuramente dà molta motivazione e mi ha aiutato anche a migliorare nella fase di correzione delle bozze i micro racconti, ecco.
Alberto, io faccio capo a un ascolto di cantautorato nato con il fiume racconta leggende di Guccini e tutta una storia che ha con sé un fascino straordinario, la ballata degli annegati, ci sta tutto un mondo dietro questo fiume, quindi hai scelto un soggetto per narrazioni importanti, quello del fiume.
E beh, il fiume io penso che sia un macro soggetto, non è neanche giusto definirlo soggetto, qualcosa che va più in là. Ci sono canzoni indimenticabili che non ho messo appositamente nella playlist perché mi sembrava di sminuirle, The River di Springsteen, By This River di Brian Eno, per dirne due che non ho messo volutamente perché mi sembrano troppo importanti per inserirle in una playlist, non che quelle presenti non lo siano, però invece ho messo una canzone che adoro e immagino che anche tu sia d'accordo con me, che è quella del da poco scomparso Robbie Robertson, che è leader della band e musicista straordinario, che ha scritto Somewhere Down the Crazy River, che è una specie di confessione di quest'uomo perso nel sud degli Stati Uniti, nella Louisiana, che va vagabonda di notte da qualche parte, perso nel fiume, attraverso il fiume Passo, ecco, Down the Crazy River. E credo che sia una canzone, ecco, questa mi ha ispirato invece un racconto che ho posizionato volutamente in fondo al capitolo dei mediopadani, che si chiama Delle voci del mondo.
Quindi, simbolo letterario e musicale importante, il fiume, leggiamo questo sì, racconto. Sì. Io avevo scelto, a caso, non era preparata, la canzone di Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. Alberto, ecco. Padovani, l'ascoltiamo.
Chiamale se vuoi connessioni. Delle voci del mondo. Prendeva l'argine quella notte, all'uscita dal, diciamo così, bar, in quel gabbiotto lungo il Po. Aveva con sé uno smartphone che usava anche per le foto. Aveva una discreta fotocamera. Dunque, grazie all'ispirazione, ai fumi artistici dell'alcol, stava fotografando tutto il visibile consentito da una luna piena, soffermandosi su micro e macro, sui dettagli e sul campo largo. Inebriato doppiamente, come detto, dalla luce lunare e da quell'ultimo amaro di erbe, quali non ricordava, che tratteneva sotto il palato, ultimi sentori di quell'assaggio, sontuosa e tardiva scoperta. E quasi si rimproverò per non averlo mai sentito prima di quella sera. Come un'epifania trasfigurata e mistica, la luna piena radiografava il territorio attorno al Po. Pensava che ci potesse essere in quella magica collocazione un racconto con cui raccontare tutto. Come certi racconti su New Orleans, dove il reale e il misterico non hanno alcun confine. Tutto si sarebbe potuto svolgere in quella notte, come una pellicola sviluppata lungo la strada. Quella strada così dimenticata, quella striscia di confine tra province che non consideravano la possibilità di un confine. L'importanza storica di un fiume che separava, quando non c'erano mezzi e ponti per attraversarlo senza pensiero, come fanno i contemporanei. In quella landa le parole come lame aperte sul ventre della terra che prendeva fiato nella notte estiva. Ecco, questa era la magia. E questa era la precisa responsabilità, quella notte, essere la voce delle voci del mondo.
I can see it now. The distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me. I turned around and she said, "Why do you always end up down at Nick's Cafe?" I said, I don't know. The wind just kind of pushed me this way. She said, "Hang the rich."
Thank you.
Ed ecco qua insieme a condire la musica di un grandissimo Robbie Robertson con Somewhere Down the Crazy River. Ci sono tanti brani in questa compilation. Posso azzardare, Alberto, che varrebbe la pena di acquistarlo solo per il QR code che indirizza la tua compilation?
Detto da un DJ come te è un gran complimento che accetto di buon grado.
Ci sono molti pezzi nelle mie corde, nelle corde di tanti, e in questo caso ci rimane un altro brano, un altro racconto poi per chiudere il nostro incontro di questa mattina, e torniamo a questo libro Nati lungo il fiume. Ecco, questo libro, correggimi se sbaglio, mi sembra che abbracci un approccio all'umanità e anche alla vita quotidiana, un messaggio con un'emozione importante che mi pare tu voglia trasmettere.
Sì, io penso innanzitutto che essere andati oltre quelli che sono comunque degli schemi narrativi molto sintetici come la canzone e la poesia mi abbia un po' liberato, e quindi questo libro è il frutto di una liberazione interiore che credo si colga, ecco, nel leggere un po' anche il prendersi un po' gioco di se stesso, degli altri, in modo rispettoso, ma come messaggio anche così agli amici, a chi vorrà leggere questo libro, di non prendersi troppo sul serio. La vita comunque deve essere vissuta come gioco passionale, come gioco intellettuale, ma non deve essere troppo subita, altrimenti diventa un gioco pericoloso, qualcosa che ti può anche portare a star male. Invece credo che alla fine il messaggio di questo libro sia positivo, ecco, nonostante ci siano dei racconti molto duri, molto secchi, e quindi insomma questo volevo ribadirlo. Non so se era quello che tu intendevi, cioè,
certo.
Ti aspettavi nella risposta. L'invito è proprio quello di leggerlo senza avere dei filtri dato che oggi va molto di moda usare i filtri, no? Togliamo i filtri e leggiamo questi ed altri racconti, perché è il modo migliore per lasciarsi assorbire e arricchire, ecco. Ci si arricchisce reciprocamente. Uno scrittore non è uno che fa qualcosa che non esisteva. Uno scrittore semplicemente a volte è un collettore di sensazioni che riesce a mettere in fila, a sintetizzare, a restituire agli altri, ma è un ruolo, non è che io mi senta per questo più importante di un altro o realizzato.
Ecco, diciamo che i poeti, gli scrittori servono a dare un po' ampio respiro poi a delle cose che magari sono intanate e riescono a farle un po' a evaporare, cercando anche di dare una veste magari nuova, o magari far capire che guardando da un altro punto di vista delle situazioni poi possono cambiare anche nella nostra mente. Ti volevo fare un'ultima cosa, un'ultima così osservazione per parlare con te. Tu sei un provocatore, insomma, anche dei tuoi post su Facebook, e certe volte anch'io sono rapito, dico adesso gli lascio un commento di quelli biechi, spietati, e poi dico non cado nel tranello, perché Padovani, e come tutti i provocatori, dice anche cose che non pensa per andare proprio a stuzzicare. Lo facevamo anche noi anni fa, no? In radio, quando si facevano i dibattiti, davi una cosa, dicevi una cosa perché volevi che l'ascoltatore partecipasse, e poi in realtà non era quello che pensavi, ma però facevi prendere la cornetta all'ascoltatore, che dici no, gliene devo dire quattro in diretta.
Esatto.
Quindi andavi a stuzzicarli.
Avete inventato tutto voi.
In questo caso c'è qualcosa che tu hai messo come in questi racconti, proprio del tuo modo di andare a infiammare un po' qualche tema, qualche situazione?
Sì, forse il più provocatorio è Smetti di fumare, pensa ai tuoi cari, che è anche una critica al politically correct che ci sta rovinando la vita, e parla proprio delle scritte sui pacchetti di sigarette e delle immagini sui pacchetti di sigarette, che come se ci fosse appunto bisogno di vedere un infartuato sopra un pacchetto per ragionare sullo smettere di fumare. Magari serve, però io gli ho dato una chiave di lettura leggermente diversa, che appunto è legata anche al fatto che insomma una sigaretta non comporta un giudizio negativo sulla persona che la fuma, cioè, cosa che invece ultimamente avviene. Cioè, ultimamente se uno fa un qualcosa che non è in linea col politically correct diventa automaticamente una persona da disprezzare. Quindi ci va dentro il fumo, ci va dentro le policy varie dei vari ambienti. Stiamo diventando, come dicevi anche tu prima, un po' dei piccoli automi in questo senso. Giustamente, se non avvisi un tuo amico prima di andare a casa sua, si offende. Cioè, una volta se arrivavi a casa di un amico e suonavi, era contento. Tutte queste cose che ci hanno reso un po' più freddi, distaccati, algidi.
Distanti. E del resto quello che la società... Perché poi quando dicono la società è cambiata, no, non è che è cambiata la società. C'è qualcuno che sta cercando di cambiare la società, che è un'altra cosa. E anche in questo caso la separazione tra di noi è quello che si sta facendo da tempo e da parecchio tempo, insomma. Quindi... rientra tutto in questo progetto che ancora alcuni fanno fatica a capire, i più fanno fatica a capire, ma è già in atto e ce ne accorgeremo un giorno e forse sarà troppo tardi.
Forse. Però io volevo, quello di smetti di fumare e pensa ai tuoi cari lo lascio alle ricerche dei lettori, perché volevo concludere, dopo quando mi dirai tu quando leggerlo, invece con una storia vera. C'è un esempio di micro racconto che mi è stato raccontato e io ho semplicemente trascritto e sintetizzato.
Che si chiama?
Fedele alla pellicola.
Breve. Fedele alla pellicola. Allora, ufficialmente ti saluto e ti ringrazio per essere stato qua. Alberto seguirà l'ultima canzone che ho scelto dalla tua playlist e poi andremo con le notizie. Quindi abbiamo giusto i primi 15 secondi di intro per salutarci ufficialmente, okay. E con un ciao, va bene?
Beh.
Grazie intanto per essere stato qua, Alberto. E allora, in questo caso, fedele alla pellicola, dico bene?
Sì. Grazie a te, Andrea. Voce delle voci della città.
grazie mille, Alberto. Ascoltiamola.
Premetto che Fedele è il nome vero.
Fedele, scusa?
È il nome vero della persona.
È il nome vero, perfetto.
Quel mattino Fedele arrivò per tempo al Virtus, per la periodica proiezione rivolta alle scuole. Era tutto contento per una delle sue attività preferite, trasmettere il film per le scolaresche. C'era un gusto particolare in questa attività, mostrare ai giovani del paese la via della fantasia, della creatività, con il benestare delle istituzioni coinvolte, scuola, comune, chiesa, la sacra trinità paesana. Così entrò con il mazzo di San Pietro nel cunicolo che portava all'antro del cinematografo, secondo solo alla sagrestia, per il senso di sacro che evocava. Un altro sacro, certo, ma non meno solenne. Ed ora mettiamo sulla pizza, va! Sì, ma quale pizza? Dov'è la pizza? Sparita. No, non è possibile. Dove l'ho messa? Ah, ok, me l'ha portata Gianni e l'ha messa di fianco all'entrata sul marciapiede. Che spaghetto che ho preso. Tutto è bene quel che finisce, ma non c'era nemmeno la pizza sul marciapiede. E fu panico, e presto comprese. Accadde l'impensabile, in realtà ci si poteva arrivare. L'avevano caricata in turbini, scambiandola per un rifiuto solido urbano. Come faccio ora? Un secondo di riflessione, poi partì a razzo. E fu una rincorsa disperata contro il tempo, una gita lampo alla discarica e giù tra i cumuli puzzolenti di scarti della civiltà, plasticone, cose vecchie senza più forma, divani sfondati, residui indefiniti con ogni disgusto annesso. La ricerca non fu breve e non gli risparmiò dettagli che qui evitiamo, fino all'individuazione disperata della valigetta da cui spuntava la pizza. Rovinata ai lati, inservibile la valigetta, ma quel che conta, ancora intatta al centro. Il ritorno fu un lampo verso Sorbolo. Arrivò in un battibaleno trovando ormai svaccate le scolaresche, ma in tempo utile per la visione integrale del film. Il cineforum successivo sarebbe saltato, ok? Poco male, il miracolo era compiuto. Il fine era lieto, come quello del film. Fedele alla pellicola, salvò la pizza e la riportò fumante ai suoi giovani discepoli, annoiati per l'attesa, ma come sempre felici quando si trattava di saltare una mattina di scuola. Ci fu anche il tempo per un applauso, diciamo, più chiamato dagli insegnanti che spontaneo, ma a Fedele andava benissimo anche quello. Aveva portato a casa la sua missione pizza.
Alberto Padovani, non c'è tempo per l'ultimo pezzo perché siamo già in odore di notizie. Grazie per essere stato qui.
Grazie a te, grazie a voi.